Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buona giornata, oggi è martedì, secondo appuntamento con Zainet di questo nuovo anno del 2009. Cominciamo la puntata di oggi parlando di anni di piombo, degli anni 70. Abbiamo lasciato alle nostre spalle il 2008, che era un anniversario importante, con il 1968, ovvero i 40 anni. Però parliamo oggi di un libro che è ambientato 10 anni dopo, 1978. Sono cambiate moltissime cose, però ancora sono anni scuri, anni peraltro molto tesi, a differenza degli anni 60, della fine degli anni 60, dove invece c'era più aria comunque di speranza. Invece gli anni 70, la fine degli anni 70 sono stati gli anni della strategia della tensione. Ne parleremo insieme all'autore di questo libro. Il libro si chiama Il tempo materiale, edito da Minimum Fax, e l'autore si chiama Giorgio Vasta. Ne parleremo nell'arco di questa puntata. Sicuramente un libro interessante, anche perché i tre protagonisti sono tre ragazzi molto giovani, quindi questa scelta è una scelta importante. Giovani come i miei giovani reporter che sono qua insieme a me quest'oggi, ovvero Ruggero. Ciao Ruggero.
Ciao a tutti.
E Ciccio. Ciao Ciccio.
Buongiorno a tutti.
Che sono tutte e due entrambi del liceo Giusti di Torino, liceo classico Giusti di Torino. Prima però di cominciare a entrare così proprio nel vivo della puntata, ascoltiamo una canzone che ci porta in quegli anni, una grandissima canzone, un'opera d'arte, e che racconta proprio il mestiere di coloro che decidevano in qualche modo di fare delle cose che non erano tanto legali. Insomma, vabbè, il bombarolo non ha bisogno di presentazioni, in realtà, il bombarolo di Fabrizio De André.
Zainet, la radio che fa scuola.
Chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son bombarolo. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani. Profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti. Ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani, io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo. Insomma, il posto degno d'un bombarolo. C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo, ma in prima pagina col bombarolo.
Il maestro Fabrizio De André, la canzone Il Bombarolo, veramente la classe non è acqua. Ogni volta che sento una canzone di Fabrizio De André e il testo, dico, è veramente una storia, fatta e finita, conclusa, una poesia perfetta, giusto o no?
È il genio.
De André.
Certo. Allora, oggi parliamo di questo libro che si chiama Il Tempo Materiale di Giorgio Vasta, parliamo di Anni di Piombo, o meglio, il libro è proprio ambientato nel 1978, quindi proprio gli anni in cui in Italia purtroppo succedevano veramente tante cose negative e molto spesso c'erano atti terroristici legati alle Brigate Rosse. Ne parleremo fra poco con l'autore, prima però sentiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione.
Gli anni di piombo sono quel periodo della storia italiana all'incirca tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, in cui l'insoddisfazione per la situazione politico-istituzionale si tradusse prima in violenza di piazza e successivamente in lotta armata. Durante gli anni 70 gruppi organizzati usarono l'arma del terrorismo per cercare di influenzare o sovvertire gli assetti politici del paese. Il termine anni di piombo è però successivo a quel periodo, deriva probabilmente dall'omonimo titolo di un film di Margaret von Trotta del 1981, vincitore di un Leone d'Oro al Festival di Venezia di quell'anno.
Abbiamo sentito la scheda della nostra redazione che ci ha un po' definito che cosa sono gli anni di piombo. Intanto abbiamo al telefono Giorgio Vasta, autore di questo libro che si chiama Il Tempo Materiale, edito da Minimum Fax. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, grazie per essere intervenuto con noi a parlare di questo tema che non è un tema molto semplice, però è un tema peraltro affrontato da molte persone, però la sua chiave è una chiave abbastanza originale perché i protagonisti sono tre giovanissimi. Io le chiederei però innanzitutto di parlarci un po' della storia, di che cosa si tratta.
Sì, Il Tempo Materiale racconta la storia ambientata da gennaio a dicembre del 1978 di tre ragazzini di 11 anni che frequentano la prima media, di uno in particolar modo che è la voce narrante, che si chiama Nimbo, che è inquieto e così piuttosto critico nei confronti di tutto quanto quello che gli succede intorno, è molto suggestionato dalle notizie che arrivano da Roma, dalle notizie che arrivano relative alle Brigate Rosse, in particolar modo alla lotta armata, e insieme ai due suoi compagni di scuola si ritrova, senza nemmeno rendersene troppo conto all'inizio, a costituire una cellula terroristica. Siamo a Palermo, quindi in un luogo decisamente defilato rispetto a quella che è stata la vicenda dei cosiddetti anni di piombo, perché le città fondamentali erano Roma, Milano e Torino per ragioni politiche, per l'esistenza della fabbrica. Ma in qualche modo Nimbo e i suoi compagni sfruttano questa periferia geografica per portare avanti una serie di imitazioni delle Brigate Rosse, delle imitazioni in piccolo, in miniatura, con degli atti vandalici all'interno della loro scuola, però a un certo punto succede qualcosa per cui vanno molto oltre quello che avevano inizialmente immaginato e il romanzo prosegue con una, chiamiamola escalation, con appunto una progressione di fatti che li mettono sempre più in contatto con il dolore e con la morte.
Volevamo chiedere come mai ha scelto questi giovani ragazzi, come mai così piccoli?
Chiaramente si tratta di una scelta non realistica, non c'è l'idea di giocare sulla verosimiglianza. Per tutto il romanzo non si va a immaginare che una cosa del genere sarebbe potuta accadere, nonostante poi quando avevo finito di scrivere il libro mi sia stato segnalato un fatto di cronaca del 1980 che era avvenuto in un piccolo paese proprio della Sicilia, dove in una scuola erano stati compiuti una serie di atti vandalici rivendicati ogni volta dalla stella a cinque punte, quindi dal simbolo delle Brigate Rosse, ed era un fatto piuttosto curioso, e indagando ci si era resi conto che i responsabili erano tre ragazzini, due di 10 anni e uno di 14, a dimostrazione di quanto la mitologia brigatista fosse presente in quegli anni. Però appunto l'idea non è quella di raccontare una storia che poteva accadere o che potrebbe accadere, quanto di costruire un legame tra due elementi. Uno, il tempo storico, il 1978, che è un tempo di catastrofi, di cataclismi, di cambiamenti radicali e di grande fame di storia da parte delle persone, e delle persone più giovani in particolar modo. C'era proprio un desiderio di prendere parte a dei cambiamenti, nonostante poi buona parte degli strumenti utilizzati per portare avanti questi cambiamenti siano stati fallimentari. Dall'altro, gli 11 anni sono un po' come, sono l'equivalente del 1978, nel senso che a 11 anni cambia tutto, cambia il corpo, c'è una specie, ecco, di catastrofe della fisiologia, cambia la voce, cambia anche davvero il modo di percepire il mondo intorno. Allora, mi piaceva che dei personaggi così, in questo stato di attivazione fisica, vivessero all'interno di un mondo, di un tempo ugualmente attivato e parossistico.
Lei cosa trova che sia cambiato nel rapporto che i giovani hanno con la politica, con gli ideali?
Ma la mia sensazione è che il cambiamento sia stato netto e terribile da 30 anni a questa parte, nel senso che, se dicevo il 1978 era caratterizzato da una fame di storia, da un desiderio di partecipazione, diversi anche ingenuo, anche sprovveduto, oggi l'impressione è che, con alcune eccezioni, e in questo senso ad esempio di recente tutto il fenomeno legato all'onda mi sembra molto interessante, molto significativo, ma prevalentemente è come se le generazioni di questi ultimi decenni fossero generazioni orfane della storia. L'idea di essere soggetti politici, soggetti critici, è come se fosse completamente anacronistica, fuori moda. All'impegno politico si è sostituita l'idea di stile dagli anni 80 in poi per affermare la propria esistenza nel mondo. Quindi in questo senso è come se in 30 anni si fosse descritta perfettamente la traiettoria di un fallimento. Ed è un fallimento del quale sarebbe ingiusto pensarsi vittime, perché si è in qualche modo tutti quanti complici di un meccanismo di questo genere.
Giorgio Vasta, un attimo soltanto, dobbiamo fare una pausa. Sì. Può rimanere con noi?
Certo.
Perfetto, grazie mille. Adesso ci fermiamo dopo la seconda parte di Zaino, sempre con Giorgio Vasta, parlando di Anni di Piombo, in particolare di questo libro che si chiama Il Tempo Materiale.
Zainet, la scuola che fa radio.
Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? Michael Moore, tu te scaricate tu culo dai mule. Poi diventa alternativa del cazzo. Ami il free jazz, grida Z-Pax, film di Truffaut, fumetti di pass. Odia le modelle ma diventa una brass. E adesso ha l'auricolare Bluetooth. Sta bene ma teme Robin Hood. Slow food, frutti brut, new look, photobook. Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? L'aria condizionata ha raffreddato la mia giornata. 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 L'aria dove? Adesso dove? La doppista al corteo con la maglia del Che urlava
no alla vostra merce,
mentre ingoiava cioccolata Nestlé. Con i capelli dritti alive di Misfits, con antiproiettili alive di 50. È davvero influenzabile, credimi. Appena la vedi, subito ne approfitti. Vive la spiritualità evangelica, dianetica, culto di Ra. Culto di già, cambia culto di già. Dipende da cosa va in città. Lei non beve ma puzza di rum. Lei non fuma se non i cilum. Saffire sai baba la setta di Moon. Ma ha l'anima di un angioletto di Toon. L'aria condizionata ha raffreddato la mia giornata. L'aria condizionata
Questa era Caparezza, la canzone Ilaria Condizionata, che è uno dei personaggi di questo ultimo suo lavoro, che oltre a essere un libro è anche un album, e lei è proprio un personaggio che dal 1968 viene catapultata nel 2008 secondo una specie di magia spazio-temporale che Caparezza spiega, ma che io non ho mai ben capito,
chitarra,
e che quindi, esatto, con la chitarra, e che quindi non la spiego perché non saprei cosa, da che parte cominciare. Intanto siamo insieme a Giorgio Vasta, che è l'autore del Tempo Materiale, edito da Minimum Fax, e ora cedo la parola al grande attore Ruggero, che ci legge una piccola citazione per poi arrivare a una domanda.
Io non ne potevo più del linguaggio, e la militanza è la soluzione. Così rinuncio al piacere, Nimbo, così rinuncio al dolore. Dunque, di conseguenza di questo pezzo che abbiamo letto, volevo chiederle, ma diciamo, questa loro solitudine in qualche modo li porta però a cercare una prospettiva collettiva di politica, quindi diciamo, in che modo questa loro solitudine ha a che fare con le loro prospettive politiche e ideali?
Dunque, la loro solitudine è da una parte una solitudine reale legata a questa, proprio al brano che hai letto, al desiderio di linguaggio, all'esperienza del linguaggio, che per loro è una cosa diversa rispetto a quella dei loro coetanei, che invece ne fanno della lingua un uso magari molto più concreto, semplice, strumentale, mentre invece per Nimbo e per gli altri la lingua è una specie di droga, è come se facessero il surf sulle parole. Dall'altra parte è anche vero che la solitudine è un bisogno della preadolescenza, serve a costruire un'identità, a definire un'identità, e in quello stesso periodo, in quello stesso momento, durante la preadolescenza e poi con più forza durante l'adolescenza, si avverte questo desiderio di impegno condiviso al quale facevi riferimento. Si risponde in questo modo. Un paio di mesi fa mi ha colpito molto, era il 4 novembre, il giorno delle presidenziali americane, il discorso che ha pronunciato John McCain, il candidato repubblicano sconfitto da Obama, un discorso che ha pronunciato nel momento in cui era evidente che aveva perso le elezioni, e c'era questo discorso di congedo dal suo elettorato, molto bello, ben costruito dal punto di vista retorico, che si concludeva con un'espressione suggestiva, potente. Diceva: noi, intendendo noi americani, non ci nascondiamo dalla storia, noi facciamo la storia. E con questo si torna a quello che dicevo prima, questo desiderio di non nascondersi dalla storia con la S maiuscola, quindi l'insieme dei fatti e dei cambiamenti, ma di stare al centro, di essere visibili e presenti, è qualcosa che appartiene profondamente a un determinato momento della nostra crescita, del nostro sviluppo, poi può chiaramente andare in una direzione o in un'altra. Qualche settimana dopo questa cosa che mi aveva colpito, ce n'è stata un'altra che mi ha colpito, che ho letto su un giornale, un'intervista a Danny Boyle, il regista inglese di vari film, che a proposito del suo ultimo film, che si intitola The Millionaire, diceva una cosa molto interessante a proposito della televisione. Diceva: in sostanza i quiz e i reality show hanno democratizzato la televisione, perché la gente non è più costretta semplicemente a vederla, la televisione, ma la può fare. E mi colpiva il fatto che McCain e Boyle utilizzassero la stessa espressione, il verbo fare, soltanto che in un caso l'oggetto di questo fare è la storia, nell'altro caso è la televisione. È come se in 30 anni, in meno tempo, fosse avvenuto esattamente questo slittamento. Il desiderio di impegno e di partecipazione, che prima si esprimeva da un punto di vista sociale e politico e aveva come obiettivo la storia, a poco si è spostato, ed è impressionante che sia avvenuto un cambiamento di questo genere, e oggi la gente rivendica il proprio diritto all'apparizione televisiva, i 15 minuti di passaggio televisivo che già Andy Warhol negli anni 60 vedeva come un diritto inalienabile che tutti avrebbero potuto rivendicare nella contemporaneità. Ecco, questo è una delle cose che a me sta più a cuore, mi impressiona di più e di cui in qualche modo si parla all'interno del romanzo.
Quindi, insomma, sì, è venuta un po' di tristezza pensare che i 15 minuti di fama devono essere devono essere televisivi, e soprattutto il fatto che oggi si recrimina il diritto di andare in televisione, insomma, è veramente un po' triste. Io ringrazio Giorgio Vasta, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buona giornata, dunque il libro, ricordiamo, Il Tempo Materiale, edito da Minimum Fax, insomma, grande curiosità nella lettura di questo romanzo, i cui protagonisti sono 3 undicenni. Grazie ancora Giorgio, buona giornata. Noi ci fermiamo di nuovo, altra musica su Zainet, ascoltiamo una canzone che è veramente un classico, quando si parla di anni 60, 70, comunque bene o male di protesta, una canzone che ha un bellissimo testo, l'hanno cantata in tanti, l'ha cantata Fiorella Mannoia, l'hanno cantata i Nomadi, in questa versione la canta Guccini, Dio è morto.
Zainet, la radio che fa scuola.
La gente della mia età andare via, lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano, nel mondo che hanno già, e alle notti che dal vino son bagnate, lungo le strade da pastiglie trasformate, dentro le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città, essere contro di ingoiare la nostra stanca civiltà, e un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto preserate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che solo fa carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto, e un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto coi miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto. Ma penso che questa mia generazione preparata a un mondo nuovo e a una speranza appena nata, ad un futuro che è in mano, a una rivolta senza api, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore per 3 giorni muore di sorte, in ciò che noi crediamo Dio risorto, in ciò che noi vogliamo Dio risorto, nel mondo che faremo Dio risorto.
Abbiamo finito questa puntata oggi di Zainet, l'ultima canzone Dio è morto, un evergreen, un classico di Francesco Guccini, che peraltro è l'autore del testo insieme ai Nomadi, anche i Nomadi avevano scritto, non so se era musica o i testi, comunque era andata così, si erano messi tutti insieme e hanno detto beh, scriviamo sta canzoncina, che poi è diventata veramente la canzone che tutti cantano in spiaggia, al mare, mi immagino così, una visione di questo genere. L'avete mai cantata in spiaggia voi?
Dio è morto.
Ma come? Che tristezza, concludiamo così?
Aveva ragione, Dio è morto ormai.
Ma non è vero. Allora, intanto vabbè, salutiamo i miei giovani reporter che oggi mi hanno accompagnato in Zainet, ovvero Ruggero e Ciccio del Liceo Giusti di Torino. Ciao.
Buona giornata. Ciao a tutti.
E naturalmente ringrazio anche la parte tecnica che è stata curata da Fabio. Ciao Fabio, ciao a tutti. Noi ritorniamo domani, però in diretta da Roma. Ciao.